Molto bello vivere il Natale con i bambini, rendono speciale le feste in cui celebriamo la nascita di un bambino, il bambino che non è rimasto bambino, però che è venuto come bambino, Gesù Cristo il nostro Salvatore. E questa mattina vogliamo considerare l'incontro di un uomo con il bambino Gesù. Abbiamo cominciato a considerare questo incredibile incontro la settimana scorsa, però vi invito a guardare insieme a me nel Vangelo di Luca, nel secondo capitolo, la storia di un incontro tra Gesù, la famiglia di Gesù, e Simeone, questo uomo che abitava a Gerusalemme. Vogliamo leggere riguardo la sua, suo incontro con Gesù in questo periodo, intorno al primo Natale, 40 giorni dopo, però sempre nel contesto dell'arrivo di Gesù e di questi incredibili messaggi che venivano dati riguardo a lui. E così leggiamo insieme da Luca 2, dal 25 fino al 35, e questa mattina vogliamo considerare un messaggio paradossale da parte di Simeone, che lui rivolge su Gesù. Luca 2, 25 al 35. Vi era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone. Quest'uomo era giusto e timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele. Lo Spirito Santo era sopra di lui e gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Egli, mosso dallo Spirito, andò nel Tempio e come i genitori vi portavano il bambino Gesù, per adempiere a suo riguardo la prescrizione della legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora, o Signore, Tu lasci andare in pace il Tuo servo, secondo la Tua parola, perché i miei occhi hanno visto la Tua salvezza, che è preparata dinanzi a tutti i popoli. Luce per illuminare le genti e gloria del Tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù restavano meravigliati dalle cose che si dicevano di lui, e Simeone lì benedisse dicendo a Maria, madre di lui: «Ecco, egli è posto a caduta e rialzamento di molti in Israele, come segno di contraddizione, a te stessa una spada trafiggerà l'anima, affinché i pensieri di molti cuori siano svelati». Messaggio paradossale, un messaggio particolare da parte di Simeone. E quando pensavo a questo messaggio che Simeone rivolge a Gesù e alla sua famiglia, mi siete venuti in mente voi, genitori di bambini piccoli, o forse ai bambini già grandi, ma ti ricordi di alcune delle frasi che degli estranei hanno detto riguardo il vostro bambino, il vostro bebè. Quali sono alcune delle cose che si dicono quando si vedono dei bambini piccoli, dei bebè? Luoghi comuni sicuramente il primo è uguale alla mamma o uguale al papà. È così tranquillo. E la mamma dice: se solo tu sapessi, alle 3 del mattino. Di chi ha preso di più? Un'altra frase comune. Si vede che un maschietto, una femminuccia, anche se non si vede affatto se è un maschietto o una femminuccia. E forse i genitori, voi avete fatto un gioco, il gioco del bingo, fate un segnetto su ogni frase che vi dice qualcuno sul vostro bebè. Sicuramente le avrete sentite tutte. Ma qui abbiamo delle parole di un uomo davanti al bambino Gesù che sono tutt'altro che delle frasi fatte, tutt'altro che delle banalità. Parole che qualsiasi genitore, se li avesse sentiti, si sarebbe portato le mani nei, si gratterebbe la testa e forse direbbe: erano meglio le frasi fatte di quello che quest'uomo ha detto del piccoletto di Gesù. E questo è quello che vogliamo considerare, questo suo messaggio, che è un messaggio paradossale. Quest'uomo si chiama Simeone, un uomo già anziano, da tutta la vita aspetta qualcosa da parte
di Dio. Dio gli aveva detto qualcosa, gli aveva detto che prima di morire lui avrebbe visto il bambino Gesù. E un giorno particolare, leggiamo nel versetto 27, mosso dallo Spirito andò nel Tempio, per caso, che non era fatto un caso, incontra il bambino Gesù insieme ai suoi genitori. Lo prende in braccio, lo benedice e poi pronuncia delle parole che non sono affatto delle frasi fatte. È un messaggio che lascia, come vedremo, sbalorditi i genitori. Il primo pezzo del suo messaggio è un messaggio enigmatico di salvezza, un messaggio enigmatico, poco chiaro, che stupisce. Il bambino già in braccio a Simeone lo prese tra le braccia e fece una preghiera che allo stesso tempo un messaggio riguardo alla natura di questo bambino. Prima il messaggio riguardo se stesso dice: lascia andare tuo servo in pace, lascia il tuo servo. Incredibile certezza di quest'uomo davanti alla morte vicina, già aveva tanti anni, e lui sente una pace e una certezza di fronte alla sua dipartita dal mondo. Mi chiedo se possiamo dire lo stesso noi. Chiunque di noi è qui questa mattina, riusciamo a dire queste stesse parole: potrei andarmene anche col Signore in questo momento. Però il messaggio di Simeone ci dà di più, ci dà la ragione per cui lui se ne può andare in pace. Ed è riassunto con queste parole: perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Tutto quello che desideravo vedere, l'ho visto. Appena un mese prima, qui siamo un mese dopo, 40 giorni dopo, quello che era avvenuto quando degli angeli erano apparsi a dei pastori nei dintorni di Betlemme, e questi angeli avevano detto questo messaggio: oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo il Signore. E qui Simeone dice la stessa cosa: i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Quando è l'ultima volta che sei stato salvato? Una situazione in cui non vedevi scampo, non vedevi via d'uscita, e qualcuno è intervenuto e ti ha salvato. Forse era una situazione economica, eri proprio incapace di vedere come sarebbe andata a finire, qualcuno è intervenuto, ti ha salvato. Forse una situazione relazionale dove c'erano degli sgrezzi, forse tra partner, e qualcuno è entrato e ti ha salvato. Ti sei mai chiesto cosa significa che Gesù è Salvatore? Salvatore da cosa? Cosa significa che lui è la salvezza che Dio ha preparato, che lui ha provveduto? Di cosa ho bisogno di essere salvato? E i bambini ce l'hanno detto. I bambini ci hanno detto che il grande pericolo in cui si trova ogni essere umano è a ragione del peccato, che ci rende davanti a Dio colpevoli e in questa vita miseri. Abbiamo bisogno di essere salvati. Qualcuno disse: se Dio avesse percepito che il nostro bisogno più grande fosse economico, avrebbe mandato un economista. Se avesse percepito che il nostro bisogno più grande fosse l'intrattenimento, ci avrebbe mandato un comico o un artista. Se Dio avesse percepito che il nostro bisogno più grande fosse la stabilità politica, avrebbe mandato un politico. Se avesse percepito che il nostro bisogno più grande fosse la salute, avrebbe mandato un medico. Ma Dio ha visto che il nostro più grande bisogno riguardava il nostro peccato, la nostra alienazione, il nostro allontanamento da Dio, la nostra profonda ribellione, la nostra morte, e ci ha mandato un Salvatore. Possiamo solo immaginare quello che hanno pensato Giuseppe e Maria davanti a queste parole. E poi le seguenti parole dice ancora di più qualcosa di enigmatico: luce per illuminare i popoli e gloria del tuo popolo Israele. Luce per illuminare significa che prima di Gesù E senza Gesù cosa esiste? Il buio. Esiste il buio. Non so se qualcuno di voi è stato in una grotta famosa che si trova in Puglia, nella grotta di Castellana. Qualcuno c'è stato? Ecco. È comune, non so se vi è successo a voi, durante la guida turistica, la guida spegne tutte le luci per dimostrare cosa assomiglia il buio più assoluto. Il buio assoluto, quel buio alla quale gli occhi non si adattano mai. Noi quando ci alziamo alle 3 del mattino, voi che siete genitori, e gli occhi si adattano non prima di aver calciato il letto, ovviamente, poi si aggiustano gli occhi, ma nel buio assoluto gli occhi non si possono adattare. Non c'è il minimo di luce che permetta agli occhi di poter abituarsi al buio. E il buio nel quale viveva l'uomo e nel quale vive l'uomo senza Gesù non è materiale, ma è morale, è spirituale. E il buio consiste nella domanda: come si può conoscere Dio? L'uomo è il buio. Questo essere lontano che alcuni chiamano Allah, alcuni chiamano con tutti i nomi. Chi è questo Dio? E l'uomo è il buio. Se non fosse stato per Gesù, che è venuto per illuminare, rivelare come è Dio e come lo si può conoscere. Viene chiamato gloria di Israele. Qual è la gloria d'Italia secondo voi? Cos'è che fa sì che tutti... Io non ho problemi, sono missionario in Italia da 18 anni, non ho problemi in invitare le persone a trovarci in Italia, tutti vogliono venire. Andiamo dai Jones, qual è la gloria dell'Italia? Roma, Fontana di Trevi, la gloria di Milano, forse il Duomo. Simone dice queste parole incredibili riguardo il bambino: gloria di Israele. Questo bebè è la persona più importante, più gloriosa della storia, e viene da Israele, viene da il popolo dei Giudei. Messaggio enigmatico, dicevano i genitori di Gesù in quella occasione. Poi una reazione di meraviglia, versetto 33. Il padre e la madre di Gesù restavano meravigliati delle cose che si dicevano di lui. Ovviamente reagiscono così, meravigliati. È una scena particolare, se ci entriamo dentro, non è vero? Io e Deborah ci ricordiamo una volta che eravamo all'MD e Sofia era ancora nel seggiolino, e ad un tratto c'era sempre una donna lì che cercava di riportare il carrello della spesa per poi riprendersi l'euro che tu avevi messo. E una volta se l'è portata via anche con Sofia dentro, e noi che correvamo dietro: ridammi il mio bebè. Forse i genitori si sentivano a questo punto di dire: ridammi il mio bebè, signore. Li ha lasciati meravigliati. Io ho 3 figli meravigliosi, molto in gamba, molti parlano bene di loro. Quando mi dicono qualcosa di loro sono molto fiero, non lo dirò, non vi preoccupate ragazzi. Sicuramente meglio di quello che il mio professore di scienza disse a me un giorno, mi disse un giorno: chi sei proprio un uomo della media. Oh, grazie, sei proprio un uomo della media. Molto meglio di questo quello che dicono dei miei figli, dei miei bambini. Però se mi dovessero dire loro quello che Simeone disse di Gesù, sicuramente direi: è un po' esagerato. Sono bravi, però che parole, caspita. E loro reagiscono giustamente meravigliati, e la loro reazione dovrebbe farci riflettere anche a noi profondamente, perché vedi, la loro reazione a Gesù è un altro modo in cui Gesù ci salva. Adesso lo spiego. Un altro modo in cui Gesù viene incontro al nostro bisogno più profondo, cioè il bisogno che abbiamo della meraviglia e di essere meravigliati da Gesù. Il nostro bisogno, in fondo, da esseri umani, è di essere meravigliati. Di essere meravigliati. È Gesù in grado di riempire le nostre vite con un senso di meraviglia come nient'altro. Io mi chiedo, sicuramente non sarà proprio così, ma al Natale c'è un senso di meraviglia? E io mi chiedo se non è forse gli estremi lembi, anche se la nostra società, le luci, i regali, non c'entra proprio con il primo Natale, però se in qualche modo quella meraviglia del primo Natale ancora in questi cerchi concentrici non può essere soffocato. Senso di meraviglia intorno al Natale. C'è un film che è uscito qualche anno fa, forse qualcuno l'ha visto, il nome del film era Fight Club, con Edward Norton, Brad Pitt, sono protagonisti. E questo film è interessante perché parla proprio della condizione umana come una ricerca per qualcosa che lo possa soddisfare, del senso di meraviglia che cerca. Nel film un uomo anonimo, Edward Norton in questo caso, vive una vita monotona, consumata dal lavoro d'ufficio ed è preso di una ricerca di una soddisfazione materiale che non riesce mai a soddisfare. La sua ricerca poi trova Brad Pitt, che è una figura della sua immaginazione, si viene a sapere dopo, scusate, spoiler alert. Fonda un club di lotta per dare qualcosa alla vita, per dare un po' di senso di avventura alla vita. Ed è una dichiarazione sulla ricerca dell'uomo per qualcosa che lo possa meravigliare. Nel film il problema di base è l'incapacità di trovare qualcosa che possa meravigliare. Una delle frasi addirittura durante il film, dopo un po', dice Edward Norton, dopo un po' addirittura il sesso diventa noioso. Solo per dire, nulla può meravigliarci veramente. E così lottano, cercano di trovare qualcosa che possa dargli un senso alla vita. E finisce con un messaggio ambiguo, cioè che niente al mondo può portare all'essere umano il senso di meraviglia che l'essere umano brama. Cosa può farlo? Cosa può dare all'uomo quel senso di meraviglia? Lo vediamo qui, Gesù. Chiunque incontra Gesù è affascinato, è meravigliato. Poi vedremo che è anche uno spartiacque, Gesù uno spartiacque, ma le persone che l'hanno incontrato hanno sperimentato questo senso di meraviglia. Gesù ha la risposta al nostro bisogno di essere meravigliato. E voglio dirti, non l'hai incontrato ancora? Non hai incontrato ancora Gesù in un modo personale nella tua vita? Non sai cosa ti stai perdendo. Non sai i livelli di meraviglia, di avventura che lui ti può portare a vivere. E dall'altro canto pensi di poter trovare qualcosa in questa vita che sfamerà quella fame di meraviglia che tu hai? Non lo troverai. Niente di ciò che tu pensi dissetterà la tua sete di meraviglia. Paolo, l'apostolo Paolo, è meravigliato da Gesù e dice questa frase di Gesù, dice come una preghiera, prega che possiamo essere dotati di tutta la ricchezza, della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Gesù è un baule pieno di tesori e una volta che lo apri e scavi e vai in profondità, porta un senso di meraviglia dopo l'altro. E non solo, ma Gesù ci offre una vita di meraviglia man mano che camminiamo con Lui attraverso l'avventura della vita che ci invita a vivere con Lui. Quando dice seguimi, Gesù disse ai Suoi discepoli, se uno vuole venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prenda la sua croce, mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita lo perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio lo troverà. Troverà la vita, troverà qualcosa che farà che tutti gli altri obiettivi, tutte le altre cose sembrino davvero ceneri. Gesù viene incontro al nostro bisogno di essere meravigliati. Però questo messaggio paradossale finisce con una nota un po'
sembrerebbe che stona. Perché le ultime parole di Simeone verso Giuseppe e Maria sono un anticipo di un dolore inaspettato. Simeone li benedisse dicendo a Maria, madre di lui, ecco, egli è posto a caduta il rialzamento di molti in Israele, come segno di contraddizione, e a te stessa una spada trafiggerà l'anima. Poi parlando di Gesù, affinché i pensieri di molti cuori siano svelati. Messaggio che anticipa un dolore. Non sarebbe tutto rose e fiori nell'arrivo di questo bambino speciale. I genitori sono meravigliati da tutto questo, ma questo pezzo del messaggio di Simeone sicuramente ha avuto un altro effetto, un po' più minaccioso. E veramente avrà fatto pensare ai genitori, ma chi è? Chi è questo piccoletto? Chi è? In sostanza questa parte del messaggio di Simeone ha due idee principali. La venuta di Gesù è uno spartiacque, è posto a caduta, rialzamento di molti, è uno spartiacque e la venuta di Gesù porterà dolore a lui e a quelli più vicini a lui, quando dice che la spada trafiggerà l'anima anche di Maria. Simeone dice che Gesù è il bivio nella strada della storia. La sua decisione, la sua venuta richiede una decisione pro contro. È uno spartiacque. Richiede una decisione positiva o negativa, accettare o rigettare. È un segno, dice Simeone, segno di contraddizione o meglio un segno da parte di Dio al quale molti si opporranno. Basta vedere la sua vita come è avvenuto. La domanda sorgerebbe, ma come, non tutti accoglieranno Gesù quando verrà come il promesso Messia, il promesso Re? Non tutti lo accoglieranno? No, già lo anticipa Simeone. E per quanto sia inspiegabile che il popolo di Israele rigettasse il proprio Messia e che il mondo rigettasse il Salvatore, non era una sorpresa per Dio. Era già preannunciato. E Gesù rappresenta ancora oggi questo. Tutto questo rappresenta ancora un bivio per ogni essere umano. Gesù rappresenta un bivio per te. E per me. Lo accetterò e così davanti agli occhi di Dio sarò rialzato, sarò estimato ai suoi occhi, o lo rigetterò cadendo lontano dalla sua valutazione. Sarò parte di coloro davanti al quale il segno, come viene chiamato qua, di contraddizione, o il segno davanti al quale molti si oppongono, sarò io uno di quelli che davanti al segno di Gesù, della rivelazione di Dio, mi oppongo. O sarò quello che lo riceverà. Cosa rivela del mio cuore? Simeone dice, affinché i pensieri di molti cuori siano svelati. Cosa svela del tuo cuore la venuta di Gesù? In questo stesso momento, cosa sta buttando su il tuo cuore riguardo a Gesù Cristo questa stessa mattina? I cuori vengono svelati. Non è così importante. È una cosa storica, è una favola. O sta rivelando, io devo accettare questo Gesù, devo camminare con questo Gesù, deve essere la persona più importante della mia vita. È un bivio. E Simeone lo anticipa, pensieri di molti cuori saranno svelati. Gesù è il bivio della storia e della tua e della mia vita, in base alla decisione che prendiamo, richiede una decisione. Ma in parentesi dice questa frase a Maria, una spada trafiggerà la tua anima. spada è una metafora per il dolore che sperimenterebbe Maria, dolore emozionale, profonda sofferenza. Chiunque mamma sa che si soffre a volte di più con le sofferenze dei figli che non quelle proprie. Soffrirebbe davanti all'omicidio ingiusto di suo figlio. Maria soffrirebbe l'indescrivibile. Attenzione, non in un modo che contribuisce alla salvezza delle persone. C'è una dottrina cattolica che cerca di presentare Maria come corredentrice con Cristo, che le sue sofferenze contribuiscono in qualche modo alla salvezza dell'umanità. Non è questo. Questo andrebbe a intaccare le sofferenze di Cristo che sono redentive senza pari. Però impariamo che schierarci dalla parte di Gesù implica necessariamente la sofferenza. Un po' inaspettato questo messaggio di Simeone. Schierarsi dal lato di Gesù implica necessaria delle sofferenze. E Maria sperimentò questo dolore a ragione del rigetto non solo di Gesù come Messia, ma come suo figlio. Il Natale per molti è una stagione di sofferenza. Per quanto ci siano le luci, le feste, le mangiate, vediamo che il Natale porta anche con sé questo tono un po' più minaccioso. E molti soffrono al Natale proprio per aver scelto di schierarsi dal lato di Gesù. Solitudine, un po' di freddezza. Per molti che si sono schierati dal lato di Gesù ha causato divisione in famiglia. Questo lo vediamo anche in queste parole di Simeone. Se vogliamo farcela con Gesù, e questo anche fa parte del messaggio di Natale, dobbiamo coltivare un'idea corretta della sofferenza. Forse qualcuno dice, chi ci stai guastando la festa? Parlare di sofferenza, periodo di natalizio, non è la mia intenzione, ma vi conosco a molti di voi e so che è anche un momento di sofferenza. Fate fatica a sorridere, fate fatica a esternare gioia. E voglio dirvi, non ti sorprendere, non ti preoccupare, è ok sperimentare anche questo durante il Natale. Non sei strano, soffrire in questa vita fa parte del percorso. E se stai soffrendo questo periodo per qualsiasi motivo, forse per aver scelto di schierarti dal lato di Gesù, sappi che Dio non è sorpreso e che Dio ha un piano per la tua sofferenza. Ha un piano per la tua sofferenza. L'ha messo in conto, sa cosa significa schierarsi dal lato di Gesù. E anche quando tutti festeggiano, forse una spada trafigge le nostre anime. Cosa ne facciamo con questo messaggio della possibilità che anche a Natale può essere pervaso di una sofferenza inaspettata? Mi è venuto in mente un uomo che ha sofferto durante periodi natalizi, un uomo che amava il Natale, si chiamava Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, per chi lo conosce, è stato un uomo che durante la Seconda Guerra Mondiale si oppose a Hitler, cercò di ucciderlo, però fu catturato dai nazisti e passò 2 Natali in prigione nell'anno 1943-1944. E penso che le sue parole ci possono aiutare anche a saper dove indirizzare i nostri pensieri quando sperimentiamo dolori inaspettati, quando tutti gli altri gioiscono. Lui dice queste parole. Scrisse alla sua fidanzata, disse: una cella di prigione in cui si aspetta, si spera e si dipende completamente dal fatto che la porta della libertà debba essere aperta dall'esterno, non è una cattiva immagine dell'avvento, del Natale. Sofferente, bisogno che qualcuno ci liberi dall'esterno, dai nostri problemi. Ed elevando ancora di più il nostro pensiero questo tutto ci porta a pensare al secondo avvento di Gesù, in cui porterà a compimento quello che ha iniziato nella prima e ci salverà in modo conclusivo dalle nostre sofferenze e da tutto quello che in questo versetto viene anticipato. Facciamone tesoro, carissimi, facciamone tesoro del messaggio del Natale. Gesù è venuto, questo è un dato storico. Gioiamo se l'abbiamo accolto nelle nostre vite. E se ancora non l'abbiamo accolto, facciamo di questo Natale il momento in cui davanti a quel bivio che rappresenta la sua venuta, noi ci schieriamo dalla sua parte, sapendo che potrebbe anche portare delle difficoltà e le sofferenze, ma per Gesù varrà la pena. Caro Padre, grazie per il tuo messaggio questa mattina, grazie per Gesù. Non sappiamo davvero dove iniziare a ringraziarti per il dono meraviglioso che Lui rappresenta per noi che ti abbiamo riconosciuto come la figura centrale della storia. E Signore, ti preghiamo che questo Natale sia il Natale anche in cui altri possano riconoscere la grandezza di Gesù, venuto come bambino. Chissà come avremmo reagito se tu fossi venuto in un altro modo. Saremmo stati intimiditi, impauriti, ma ti sei abbassato fino all'infinito per permetterci di approcciarti, accoglierti. E Signore, grazie, aiutaci a vivere con questo senso di meraviglia, questo Natale e tutti i giorni delle nostre vite a ragione di Gesù. Nel nome suo. Amen.